Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Undicesima puntata.
Alla fine di agosto, la giovane coppia Öfgen andò ad Amburgo insieme con Nicoletta von Niebuhr. Hendrik aveva affittato l'intero pian terreno della villa della consolessa Mönckeberg, che consisteva di 3 camere, una piccola cucina e una stanza da bagno. L'arredamento delle grandi e comode stanze fu completato grazie ad alcuni nuovi acquisti, per cui il consigliere Brückner dovette sostenere spese piuttosto consistenti. Nicoletta preferì abitare in albergo. Non ce la faccio a sopportare l'aria piccolo borghese della casa di questa signora Mönckeberg, dichiarò fiera e nervosa. Barbara diceva conciliante che la consolessa a suo modo era una brava e decorativa persona. In ogni caso con lei mi trovo benissimo, stabilì. La signora Mönckeberg le aveva regalato al momento del trasloco 2 gattini, uno bianco e uno nero, e le dimostrava ogni pensabile gentilezza. «Sono felice, bambina cara, di averla qui nella mia casa», assicurava la vecchia signora alla nuova inquilina. «Del resto, apparteniamo allo stesso ambiente». La consolessa, il cui padre era stato docente universitario, aveva conosciuto in giovinezza il dottor Brückner ad Heidelberg, in qualità di insegnante privato. Invitava Barbara al piano superiore per il tè, le mostrava le fotografie di famiglia e le presentava le sue amiche. «Nicoletta», ironizzava ferocemente sul fatto che Barbara accettasse tali inviti. Lei, dal canto suo, riceveva nella sua camera d'albergo acrobati di varietà, gigolò e cocotte. Hendrik tremava al pensiero che in quell'originale cerchia potesse capitare per un caso sventurato ma nient'affatto improbabile Juliette, detta principessa Tebab. Con quale gioia la signorina von Niebuhr avrebbe ricevuto presso di sé la Venere Nera. Andava infatti troppo orgogliosa del suo snobismo per l'eccentricità e la depravazione. «Coloro che mio padre riteneva degni di essere chiamati suoi amici non saranno indegni neppure di me», era solita dire a testa alta a chiunque volesse ascoltarla. Del resto non si poteva negare che in quei giorni Nicoletta fosse in forma smagliante. Tutto in lei appariva in tensione, tutto lampeggiava, seduceva, crepitava come se fosse carico di elettricità. Più certa che mai della vittoria, avanzava con l'ardita testa d'adolescente, dalla fronte arcuata, il grande naso ricurvo e la bocca dalle labbra vivaci, scintillanti di denti. La maggior parte dei maschi che facevano parte della compagnia del Künstler Theater erano già pazzamente innamorati di lei. La Motz aveva dovuto gridare e singhiozzare perché Petersen si era di nuovo comportato in modo incontrollato e sventato. Non si era lasciato sfuggire l'occasione di invitare Nicoletta a una cena paurosamente costosa all'Hotel Atlantic. Anche la Morenbitz aveva motivo per il più amaro disappunto. Si era abituata a servire al Belbonetti come surrogato della ritrosa piccola Angelica e ora doveva vedere la sua bellezza demoniaca soppiantata dal più acuto, autentico e intenso fascino di questa Nicoletta. Cosa serviva alla solerte Rachel truccarsi le labbra di viola nerastro, non risparmiare niente delle sue sopracciglia e fumare lunghe sigarette Virginia sebbene le dessero la nausea? Nicoletta faceva brillare gli occhi da gatta e con forza ipnotica costringeva tutti a persuadersi che aveva delle gambe stupende, simile a quei convincenti cantastorie indiani capaci di condurre il loro pubblico ammagliato là dove il cielo è sempre azzurro, dove crescono le palme e si vedono saltare le scimmie. Benché in fondo Oscar H. Kruge non potesse sopportare la signorina von Niebuhr, le aveva affidato, seguendo il consiglio dell'amico Schmitz, secondo cui la gente voleva vedere quella roba, il ruolo principale nella prima novità d'autunno. Nicoletta impersonava, in una commedia francese di successo, la cortigiana tragica che alla fine del terzo atto viene assassinata a scena aperta da un suo amante. La parte del giovane assassino doveva recitarla Bonetti, la cui espressione estremamente altera, disgustata per lo schifo e la nausea, si adattava ottimamente al ruolo. Il ruffiano, che ha l'aspetto di un grande signore ma che in realtà è un volgare furfante, era Öfgen. La signora von Herzfeld, che aveva tradotto e rielaborato il copione, curava invece la regia. «Con questo pasticcio otterrà un successo ancora maggiore che con Knorke», profetizzò costei a Nicoletta, verso la quale esibiva un interesse materno, da quando la sua gelosia per quel che riguardava Hendrik aveva dovuto concentrarsi su un'altra persona. «Lo credo anch'io», ribatte Nicoletta fredda e tagliente, «una recitazione come quella che mostrerò domani sera non si è ancora vista ad Amburgo. Via, 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 malocchio! Ma penso che riusciremo a ripetere almeno 30 volte di seguito questa roba», sorrise compiaciuto Schmitz, battendo superstiziosamente più volte sul legno. Il sipario era calato. L'applauso esplose nel teatro. La Nibur venne chiamata fuori innumerevoli volte. Il pubblico avrebbe voluto rivedere soprattutto la scena della sua morte. Le grida e i gesti di Nicoletta erano state veramente emozionanti al massimo grado quando Rolf Bonetti aveva alzato la rivoltella contro di lei. Il colpo parte, la tragica cortigiana cade a terra, contorce le membra, piange, tiene, morente, un discorso particolareggiato, pieno dei più amari ed efficaci rimproveri per il geloso amante e per gli uomini in generale. Prega, piange di nuovo, muore. Il giorno seguente i critici formarono un coro entusiastico. Tutti i giornali sembravano d'accordo sul fatto che la prestazione di Nicoletta fosse stata di livello eccezionale. «Nicoletta von Nibur all'inizio di una grande carriera» era il titolo di prima pagina del quotidiano più letto della città. In quel senso fu anche telegrafato ai giornali di Berlino. Davanti alla biglietteria del Künstler Theater si formavano file già dalla mattina, il che non era più accaduto da anni. Le successive 5 rappresentazioni del dramma puttanesco fecero il tutto esaurito. Il giorno dopo la prima, però, Nicoletta aveva ricevuto da Marder il seguente telegramma. «Esigo tu venga subito da me, stop. Proibisco prostituirti più a lungo come attrice, stop. Il sentimento virile in me protesta contro tua degradazione, stop. Donna disciplinata deve appartenere incondizionatamente al vero genio che la vuole innalzare a sé, stop. Ti aspetto domani alla stazione, stop. Se rifiuti in situazione decisiva e ritardi arrivo con qualche pretesto, ti considero definitivamente ripudiata da me, coscienza del mondo. Teofil». Nicoletta licenziò signorilmente alcune ballerine e alcuni gigolò che si erano presentati per congratularsi del suo successo. Telefonò a Öfgen e gli spiegò con parole secche che aveva intenzione di partire nel giro di un'ora per la Germania del Sud. Hendrik chiese se volesse farla spiritosa o se fosse diventata matta. Lei spiegò asciutta, né l'uno né l'altro. Anzi, rinunciava all'ingaggio e alla carriera di attrice. Si poteva trovare facilmente chi la sostituisse nel dramma puttanesco francese. Sicuramente Rachel Morenwitz s'era già preparata. Per lei, per Nicoletta, c'era una sola cosa importante al mondo: l'amore di Theophil Marder. La donna disciplinata deve stare incondizionatamente al fianco del genio che la vuole innalzare a sé, affermò la signorina von Nibur al telefono, con sorpresa di Öfgen. Hendrik, a cui il terrore aveva quasi tolto la voce, mormorò: «Sei malata. Prendo un taxi e vengo da te». 10 minuti più tardi era con Barbara nella camera di Nicoletta, che era occupata a fare le valigie. Il nobile e sensibile ovale del volto di Barbara era bianco come la parete cui appoggiava le spalle. Barbara taceva. Nicoletta taceva. Hendrik parlava. Prima ironizzò, poi implorò, infine si infuriò e minacciò. «Hai un contratto, ci sono delle penali!» Nicoletta ribatté sottovoce, ma sempre con la più tagliente chiarezza: «Il signor Kröge avrà poca voglia di intentare un processo a Theophil Marder per il possesso della mia persona». Hendrik le fece notare: «La tua carriera è rovinata. Nessun teatro al mondo ti ingaggerà mai più». E Nicoletta: «Ti ho detto che a questa carriera rinuncio con gioia immensa. Quello che ottengo in cambio è incomparabilmente più prezioso, più essenziale, più bello». Ora la sua voce non era più tagliente, ma cantava per la contenuta esultanza. Hendrik faticava a nascondere quanto fosse sconvolto. Quella ragazza gli proponeva il mistero. Come? Esistevano passioni che afferravano una persona con tanta violenza da farla rinunciare a una carriera appena iniziata e in modo tanto promettente? La fantasia di Hendrik non era in grado di immaginarsi sentimenti di cui il suo cuore non sarebbe stato capace. Le passioni alle quali si abbandonava avevano in genere conseguenze piuttosto vantaggiose per la sua carriera. In nessun caso veniva loro concesso di metterla in pericolo e ancor meno di distruggerla. «È tutto per quel profeta insolente!» disse infine. Allora Nicoletta si levò dritta in piedi, tagliò l'aria con il naso e sibilò: «Ti proibisco di parlare in questo modo del mio fidanzato, il più grande tra i viventi!» Hendrik sorrise, esausto, e si asciugò il sudore dalla fronte. «Beh», disse, «allora dovrò raccontarlo al povero Kroge». Mentre parlava al telefono con il Künstler Theater, Barbara fece udire per la prima volta la sua voce, su cui era come se si stendesse un velo di tristezza. «Allora lo vuoi sposare?» domandò Barbara. «Se mi vuole», rispose Nicoletta con un'allegria che metteva i brividi, evitando di guardare l'amica. Barbara disse: «Ha 30 anni più di te. Potrebbe essere tuo padre». «Giusto», disse Nicoletta, e nei suoi begli occhi apparve la fiamma della pazzia. «È come mio padre. In lui ho ritrovato mio padre perduto. L'antico legame si rinnova meravigliosamente». Barbara scongiurò: «È malato». Ma quella donna accecata disse a testa alta: «Possiede la superiore salute del genio». Barbara gemette ancora soltanto: «Mio Dio, mio Dio», e si coprì il volto con le mani. Quando, un quarto d'ora più tardi, arrivarono Oscar H. Kruge, il direttore Schmitz e la signora von Herzfeld, Nicoletta aveva già fatto i suoi numerosi bagagli e se ne stava nella hall dell'albergo in attesa dell'automobile che l'avrebbe condotta alla stazione. Schmitz, che all'improvviso non aveva più una voce dolce, ma addirittura gridava, minacciava di chiamare la polizia e di farla arrestare. Oscar H. Kruge soffiava come un vecchio gatto, mentre Nicoletta rimbeccava come un rapace. La signora von Herzfeld tentava di persuaderla con la ragionevolezza, ma ammutolì davanti all'acuto sarcasmo e al pathos glaciale di Nicoletta. Tutti parlavano contemporaneamente. Schmitz piangeva sul tutto esaurito, Kruge accusava di mancanza di scrupolo e di senso di responsabilità artistica, la Herzfeld definiva il comportamento di Nicoletta come un atto di tardiva e disgustosa isteria puberale. Nel frattempo, senza farsi notare, Barbara aveva lasciato l'albergo. Nicoletta partì, senza aver salutato Barbara.
Ils pensent tous deux qu'un sentiment subit les a unis. Belle est cette certitude, plus belle encore l'incertitude. Ils croient que ne se connaissant pas, rien n'a jamais eu lieu entre eux. Mais ces rues, ces escaliers, ces couloirs où depuis longtemps ils ont pu se croiser. J'aimerais leur demander s'ils n'ont pas souvenir. Peut-être dans une porte tournante ou un jour face à face. Quelques pardons dans la foule, au téléphone, mais c'est une erreur. Mais je sais leur réponse. Non, ils ne s'en souviennent pas. Tout commence moi.
L'improvvisa scomparsa di Nicoletta non rappresentò per Barbara solo un dolore, ma anche quasi una specie di sollievo. Senza grande commozione, apprese la notizia del matrimonio celebrato nella massima intimità da Nicoletta e Theophil Marder. Povera Nicoletta, era in realtà tutto quello che ancora pensava. Il suo cuore iniziava già a rinunciare al problematico godimento di un'amicizia che l'aveva occupata, resa felice e torturata per tanti anni. A un futuro insieme con Nicoletta, Barbara non poteva più pensare. Amava invece ricordarsi del passato comune e raccontare a se stessa la storia di un'amicizia che era nata in circostanze tanto fantastiche e piene di significato e si era poi sviluppata secondo leggi tanto bizzarre. Willy von Niebuhr, il padre, la cui vita era trascorsa in modo agitato, seppure non così avventuroso come la figlia era solita descrivere, non si era mai curato molto di Nicoletta. Quando era morto, in Cina, la ragazza aveva 13 anni. Proprio allora era stata espulsa con notevole scandalo da un collegio di Losanna. Niebuhr, sapendo di non avere più molto da vivere, aveva scritto da Shanghai a Bruckner, di cui era stato amico quando erano studenti. «Prenditi cura della bambina». Il consigliere decise di accogliere per qualche settimana in casa sua la ragazza finché non si fosse potuto trovare un altro collegio adatto o un'altra possibilità di alloggio. Così Nicoletta comparve in casa Bruckner, una giovane creatura grave e seria, intelligente e ostinata, con un grande naso ricurvo, occhi scintillanti da gatta, un corpo magro e flessibile e il fiero portamento del capo, certo della vittoria. Tutto nella sua giovane ospite rendeva inquieto il consigliere. Lo sguardo affascinante e minaccioso, la pronuncia eccessivamente chiara, accentuata in modo tagliente la diabolica correttezza del contegno. Trovava avvincente, ma anche in certa misura penoso, aver così vicino a sé e dover osservare tutto il giorno la strana figlia di un amico interessante. Fu sorpreso dal fatto che Barbara si legasse a Nicoletta con un'amicizia così intensa, ma non lo impedì. Cosa spingeva la sua bambina verso quella ragazza strana, paradossale, bizzarra? Su questo il padre rifletteva amorosamente. Gli sembrava che Barbara cercasse in Nicoletta una persona radicalmente differente da sé. In ogni caso il padre la giudicava un'amicizia tanto inquietante da dover cercare di allontanare Nicoletta da casa sua. Fu affidata a una pensione della Riviera Francese, ma anche lì scoppiò presto uno scandalo e Nicoletta tornò alla villa dei Bruckner. Veniva allontanata e tornava di nuovo. Il gioco si ripete spesso. Delle molte avventure che comportava la sua giovane vita, allo stesso tempo solenne e spensierata, si ristorava presso Barbara. Barbara l'aspettava sempre. Apriva sempre le porte quando Nicoletta bussava. Il consigliere lo vedeva, se ne stupiva, se ne addolorava forse, ma lo tollerava. Del resto, poté rendersi conto che mentre la sua bella e assennata figlia prendeva parte con tanta fedeltà alla strana esistenza dell'amica, non trascurava affatto la propria vita. Si teneva occupata, giocosa e riflessiva con mille cose. Aveva amici, per i cui capricci e le cui preoccupazioni aveva paziente simpatia. Era leggera e meditativa, un po' amazzone e un po' dolce sorella, fredda e buona, molto ritrosa e sempre pronta alla tenerezza, che non poteva però oltrepassare certi limiti. Così viveva Barbara. E forse era proprio il fatto che aspettasse Nicoletta, che in ogni ora del giorno fosse pronta all'inaspettato arrivo di Nicoletta, a conferire alla sua vita quel senso segreto, quel centro enigmatico di cui aveva bisogno. Nicoletta era sempre ritornata. Questa volta Barbara sentiva e sapeva che non l'avrebbe fatto. Questa volta era accaduto qualcosa di netto, di definitivo. Nicoletta credeva di aver trovato in Theophil Marder l'uomo simile e pari in valore al padre, o meglio, alla figura leggendaria che se n'era fatta. Ora non aveva più bisogno di Barbara. Al padre ritrovato, al nuovo amato, affidava l'esistenza con quell'impeto drammatico che in lei caratterizzava ogni azione. Nicoletta si sottometteva alla volontà smisurata e sovraeccitata del nuovo amore, lei che portava ben alta la testa, ma che amava farsi comandare. Cosa aveva Barbara da cercare ancora qui? Troppo fiera per imporre la propria presenza, troppo altera anche solo per lamentarsi, ammutò lì e conservò persino l'impenetrabile espressione allegra. Povera Nicoletta, pensava, ora devi venire tu stessa a capo della tua vita. Non sarà una vita facile, povera Nicoletta. Del resto, Barbara non aveva molto tempo per pensare all'amica Nicoletta. La sua esistenza, la nuova vita quotidiana nella città forestiera, al fianco di un uomo estraneo, l'assorbivano. Doveva abituarsi alla convivenza con Hendrik Öfgen. Avrebbe lentamente imparato ad amare quell'uomo, alla cui patetica corte aveva, un po' per curiosità, un po' per compassione, ceduto. Prima ancora che Barbara potesse porsene una simile, dovette cercare di rispondere a un'altra domanda, a suo parere decisiva, vale a dire, l'amava ancora Hendrik? E d'altra parte, l'aveva mai amata? Barbara, resa scettica dall'intelligenza e dall'esperienza di molte cose umane, aveva ora il dubbio che la passione dimostratale o inscenata da Hendrik nelle prime settimane della loro conoscenza non fosse mai stata autentica. «Sono stata ingannata», pensava spesso Barbara. «Mi sono lasciata raggirare da un commediante. Sposarmi gli sembrava utile per la carriera e d'altro canto aveva bisogno di qualcuno al suo fianco, ma non mi ha mai amata. Forse non sa nemmeno amare. Fierezza, buona educazione e pietà le impedivano di esprimere il suo tormento, di mostrare la sua delusione. Ma Hendrik era abbastanza sensibile da intuire quel che lei, più per orgoglio che per bontà, gli nascondeva. Alla sua intelligenza sfuggì invece che lui soffriva. Soffriva penosamente per il fallimento dei suoi sentimenti nei confronti di Barbara, come pure per il fallimento del suo vigore fisico, un fallimento ripetutosi spesso in modo umiliante e grottesco. Gemeva sulla sua sconfitta, perché l'impulso dei suoi sentimenti, l'infiammarsi del suo cuore, erano stati autentici, o perlomeno quasi autentici, autentici fino al massimo grado che lui poteva raggiungere. Non avrò mai sentimenti più forti e più puri che in quel giorno d'inizio d'estate, dopo la prima di Knorke, pensava Hendrik. Se fallisco questa volta, sono condannato a fallire sempre. Sarebbe allora stabilito che per tutta la mia vita apparterò solo a ragazze del tipo di Juliette. Poiché però l'autocritica, per quanto sia onesta e amara, quasi in tutti gli uomini da un certo momento in poi si trasforma in autogiustificazione, passò presto a raccogliere nel suo intimo gli argomenti che poteva rivolgere contro Barbara e grazie a cui poteva scagionare se stesso. Pensandoci bene, non era Barbara a fallire? Lo slancio dei suoi sentimenti non si afflosciava davanti all'arrogante freddezza di lei? Non andava troppo fiera Barbara della sua bella origine, del suo bell'intelletto? Non c'erano ironia, superbia e una fredda presunzione nello sguardo indagatore che lei gli rivolgeva così spesso? Hendrik cominciò a temere quegli occhi che fino a poco tempo prima gli erano sembrati i più belli del mondo. Anche nelle osservazioni più indifferenti e senza alcuna importanza che Barbara gli faceva, la sua irritazione e il suo orgoglio offeso presumevano un doppio senso nascosto, per lui umiliante. Le piccole abitudini di Barbara e la calma serena con cui rimaneva loro fedele lo offendevano e lo snervavano fino a un punto che, in momenti di più tranquilla riflessione, lui stesso doveva riconoscere assurdo. Barbara cavalcava prima di colazione e quando verso le 9 compariva nella sala da pranzo portava con sé da fuori il profumo e il respiro di una fresca mattina. Hendrik invece sedeva con il volto appoggiato sulle due mani, assonnato e di malumore, nella vestaglia sempre più logora, pallido. A quell'ora non poteva ancora costringersi a nessun sorriso da carogna, a nessun seducente scintillio delle pupille. Hendrik sbadigliava. «Mi sembri ancora mezzo addormentato», diceva Barbara di buon umore. versando il contenuto di un uovo alla coque in un bicchiere da vino, perché in questo modo usava mangiare a colazione le sue uova, dal bicchiere e condite con molto sale e pepe, salsa inglese piccante, succo di pomodoro e un poco d'olio. Hendrik ribatteva piccato, sono sveglio abbastanza e ho perfino già lavorato. Per esempio ho parlato al telefono con il droghiere che sta diventando impaziente per il nostro lungo conto. Scusami se la mattina presto non offro lo spettacolo di una gioiosa freschezza. Se me ne andassi tutti i giorni a passeggio a cavallo come fai tu, probabilmente sarei più affascinante, ma temo che neppure tu saprai educarmi a simili eleganti abitudini. Sono troppo vecchio per cambiare e provengo da ambienti in cui uno sport così nobile non è usuale. Barbara, che non voleva farsi guastare il buon umore, preferiva prendere le sue parole come se fossero state pronunciate a scopo umoristico. Riesce ad assumere questo tono in modo eccellente, rideva. Si potrebbe quasi credere che stai parlando seriamente. Hendrik taceva, furibondo. Per assumere un aspetto più dignitoso, si applicava il monocolo all'occhio. Del resto Barbara tornava subito a tormentarlo, certo, senza averne l'intenzione. Mentre di buon appetito sorbiva il suo uovo condito con il cucchiaino dal bicchiere, diceva: «Dovresti provare anche tu a mangiare il tuo uovo in questo modo. Trovo che abbia un sapore noioso a berlo così, semplicemente dal guscio e senza aromi». Dopo un momento, Hendrik chiedeva con una gentilezza fremente di irritazione: «Posso farti notare una cosa, mia cara?» Masticando, lei rispondeva: «Ma certo». Hendrik tamburellava con le dita sulla superficie del tavolo, spingeva in avanti il mento e serrava le labbra, il che gli dava un'espressione da istitutore. «Il tuo modo ingenuo e pretenzioso», diceva lentamente, «di meravigliarti o di canzonare se qualcuno fa qualcosa di diverso da quello che è abituale a casa di tuo padre o di tua nonna, potrebbe stupire o addirittura urtare chi ti conosca meno bene di me». Gli occhi di Barbara, che erano stati sino a poco prima di una chiarezza gioiosa, si facevano pensierosi e lo sguardo diventava indagatore. Dopo un breve silenzio, domandava sottovoce: «Come mai lo noti proprio ora?» Lui rispondeva continuando a tamburellare severamente con le dita: «È uso universale mangiare un uovo alla coque dal guscio e con il sale. Nella villa Brückner lo si sorbisce dal bicchiere con 6 diversi condimenti. Questo è sicuramente molto originale, ma non vedo alcun motivo per prendersi gioco di chi non è abituato a certe originalità». Barbara taceva, scuoteva il capo, meravigliata, e si alzava. Lui osservava il modo in cui si muoveva lentamente attraverso la stanza, con quel passo ora noncurantemente strascicato, ora un po' saltellante. Improvvisamente non poteva fare a meno di pensare: «È strano. Ora ha gli stivali alti che mi piacciono tanto, ma sulle sue gambe non fanno l'effetto che io desidero e di cui ho bisogno. Su di lei gli stivali sono la parte necessaria di un abito sportivo. Su Giulietta non altro significato». Pensare il nome di Giulietta in presenza di Barbara gli diede una maligna sensazione di trionfo che lo ricompensò di qualche umiliazione. «Va pure a cavalcare», pensò sarcastico. «Fa pure un cocktail del tuo uovo alla coque. Tu non sai chi incontro questo pomeriggio, prima della prova?» Mentre Barbara, fiera e in silenzio, usciva dalla stanza, lui provò la volgare soddisfazione del marito che inganna la moglie ed è fiero che lei non lo scopra. Già la seconda settimana dopo il suo ritorno, Hendrik aveva incontrato di nuovo la Venere Nera. Lo aveva atteso in agguato una sera, quando lui era andato al teatro. Con che brivido di voluttà e di terrore era trasalito, udendo la sua voce rauca e familiare chiamarlo dall'ombra di un portone: «Heinz». Questo nome, di cui si vergognava e che aveva abbandonato, pronunciato dalla cupa voce della nera, gli fece bene, come una carezza crudele. Tuttavia s'era costretto ad apostrofarla: «Come ti permetti? Mi tendi agguati ora?» Allora lei gli aveva fatto un cenno di scherno con la mano forte e vigorosa: «Lascia perdere, piccolo mio. Se non fai il bravo, entro in teatro e faccio uno scandalo. Non gli servì a niente sibilare. «Vuoi dunque ricattarmi?» lei ghignò. «Ma certo», facendo lampeggiare i denti e le pupille. La sua ampia risata fu d'una volgarità che gli apparve spaventosa e irresistibile. Spinse Juliette nel portone perché tremava al pensiero che qualcuno potesse passare e notarlo in una compagnia così sconveniente. La principessa Tebab aveva un aspetto veramente abietto e depravato. Il piccolo cappello di feltro che portava calcato basso sulla fronte e la logora giacca stretta avevano lo stesso violento colore verde degli stivali alti e scintillanti. Al collo portava un piccolo boa di piume bianche, sporche e arruffate. Su quel misero abbigliamento si affacciava il volto ampio e scuro, dalle labbra arricciate e piene di fenditure e dal naso schiacciato. «Quanto vuoi?» chiese lui in fretta. «Anch'io al momento sono abbastanza corto». Lei rispose quasi con furfanteria. «Con i soldi non te la cavi, scimmietta dolce. Devi venirmi a trovare». «Cosa ti salta in mente?» sussurrò mentre le labbra gli tremavano. «Sono sposato!» Ma lei lo interruppe severa. «Non dire sciocchezze, pecorella mia. La tua signora moglie non ti può offrire quello di cui tu hai bisogno. Le ho dato un'occhiata alla tua Barbara. Come faceva a conoscere il nome della moglie?» La semplice circostanza che conoscesse il nome della moglie riempì Hendrik di un particolare terrore. «Quella persona non ha niente nelle ossa», disse ancora la principessa Tebab e roteò gli occhi selvaggi. Hendrik, a cui scorreva sudore freddo sulla fronte, aspettava che la nera chiamasse la sua Barbara, la figlia di Bruckner, un pesce lesso. Ma Juliette non sembrava propensa a protrarre quella conversazione teorica. In tono minaccioso, che presupponeva una risposta pronta e precisa, domandò: «Allora, quando viene a trovarmi?» In una soffitta, la cui grigia nudità non veniva mitigata dalla graziosa riproduzione a colori vivaci di una Madonna del Raffaello che pendeva sopra il letto, ma ne veniva anzi grottescamente accentuata, ripresero i macabri esercizi che prima avevano avuto come scenario la camera borghese della consolessa Mönckeberg. Qui il giovane sposo tornò a respirare l'odore selvaggiamente esotico e al contempo familiare che sembrava prodotto da una mescolanza di profumo a buon mercato e di aroma della giungla. Qui ubbidì di nuovo alla roca voce abbaiante, al battito delle mani, al passo ritmato della sua padrona. Qui declamò di nuovo versi francesi quando, ansimante per la stanchezza, si stendeva sul duro tavolaccio che alla figlia di re serviva da letto. Ora però, quelle feste tenebrose che Eugen si concedeva come prima, due volte alla settimana, culminavano in un disgustoso apice che prima era loro mancato. Quando tutto era passato e la signorina Juliette lasciava riposare l'allievo stanco e soddisfatto, Hendrik cominciava a parlare in quella camera e a quella donna di sua moglie Barbara. Quello che taceva alla curiosità discretamente indagatrice, gelosamente tesa, della sua amica Hedda von Herzfeld, quello che taceva all'interesse cameratesco del compagno di ideali Otto Ulrichs, lo rivelava invece alla sua Venere nera, che poteva chiamarlo Heinz. A lei raccontò quanto soffrisse a causa di Barbara. Davanti a lei e solo a lei si costringeva alla sincerità. Non nascose niente, nemmeno la sua vergogna. Quando la signorina Martens seppe della sua sconfitta fisiologica, della sua umiliazione matrimoniale, rise crudelmente, a lungo e di cuore. Hendrik si girò a quella risata che gli sembrò più difficile da sopportare della più dura staffilata. Su di lui ghignava la nera figlia di re. «Beh, se le cose stanno così, carino, se è così, non ti puoi aspettare che la tua bella ti tratti ancora con particolare rispetto». Raccontò delle cavalcate mattutine di Barbara che lui sentiva come una costante provocazione. Si lamentò di tutte quelle orgogliose stravaganze. «Si fa un cocktail delle uova alla coque con 10 salse piccanti e poi mi guarda dall'alto in basso perché io il mio uovo lo mangio dal guscio come un comune mortale. Tutto in casa mia deve essere il più possibile come nelle case di suo padre e di sua nonna. Per questo non ha neppure permesso che io assumessi il piccolo Böck come servitore. Un così bravo ragazzo che mi è totalmente devoto. Con lui non avrebbe potuto congiurare contro di me. Ma no, una persona che sta dalla mia parte non viene tollerata a casa nostra. Allora cerca scuse e sostiene che il piccolo Böck non terrebbe la casa in ordine e non lo conosce nemmeno. È da anni il mio guardarobiere e posso giurare che è l'amore dell'ordine personificato. Al suo posto ora abbiamo una vecchia antipatica che è stata per anni cameriera in casa della generalessa, perché niente cambi nella vita della gentile signora.
Sonata, my sonata, I hear your haunting theme, and I begin to dream. You linger, my sonata, in every reverie. You bring your love to me, please play on, make my dream love stay when you're gone. She fades away. Sonata, when I find her, each tender note you play will be my serenade. Sonata, when I find her, each tender note you play will be my serenade.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.